Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo a casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore.
Quando parlo compreso non intendo semplicemente dal punto di vista razionale, perché qui c'è proprio qualche cosa che urta contro la stringente logica mondana, ma soprattutto parlo dal punto di vista esistenziale, perché le nostre vite fanno fatica a lasciarsi coinvolgere da questo vortice di vita, io direi da questo torrente di vita che fluisce, che è fluito e che continua a fluire dal costato di Cristo. Abbiamo ascoltato la chiusa di questo brano del Vangelo e anche la prima chiusa del Vangelo di San Giovanni. Queste parole sono state scritte perché abbiate vita. Già basterebbe questo, io potrei soffermarmi solo su questo concetto. San Giovanni sta parlando a dei viventi, sta parlando a dei credenti, eppure dice: dovete credere e credere in modo pieno e perfetto perché possiate avere vita. Allora noi potremmo chiedere: ma quella che stiamo vivendo che cos'è? Quella che stiamo vivendo che cos'è? Vi sembra una vita quella che stiamo vivendo? E spesso è una non vita. Spesso è un lungo, prolungato itinerario di sofferenza, di frustrazione, di tentativi di agguantare quel qualcosa che ci sfugge continuamente, che noi caparbiamente continuiamo a cercare. Guardiamo la storia dell'umanità. Il Papa in questi giorni sta dedicando, anche oggi ha dedicato una pagina ricordando lo sterminio degli armeni all'inizio del 1900 e non è servito a niente. Di questo abbiamo una memoria storica, chissà quanti altri sono nel silenzio, eppure quanti altri stermini ci sono stati, grandi stermini. Il Papa ricorda il nazismo, ricorda lo stalinismo, ricorda la Bosnia, potremmo ricordare Ruanda, potremmo ricordare anche quello che si sta consumando in questi giorni in Iraq, in quelle terre del Medio Oriente, ma senza parlare dei grandi mali e dei grandi drammi dell'uomo possiamo parlare dei singoli mali che abitano il nostro cuore e di cui tutti noi facciamo esperienza, anche in famiglia. Quanto dolore nelle famiglie che io registro attraverso la confessione. Se io non fossi stato un confessore, e basandomi solo sulla mia esperienza, mai avrei potuto immaginare quanto dolore c'è dentro le mura domestiche. Allora il Signore, dice San Giovanni, è il Signore della vita. E oggi la Chiesa vuole celebrare questa giornata dedicandola alla misericordia di Dio. E che cos'è questa misericordia? Che cos'è questa misericordia? Ecco, anche qui potremmo dire tantissime cose, ma basterebbe soffermarci a riflettere su quanto è accaduto quel giorno di Pasqua e i giorni successivi. Oggi c'è un piccolo resoconto, no? Il primo giorno della settimana, la domenica scorsa, Pasqua, a sera, i discepoli si trovavano a porte chiuse per timore dei giudei. Ma questi discepoli non sono stati 3 anni insieme a Gesù, notte e giorno? Non sono stati spettatori, non hanno fatto esperienza di tutti i miracoli che Gesù ha fatto, anche la risurrezione di alcuni? Non hanno ascoltato le sublimi parole di Gesù? Non sono stati in qualche modo catturati dal suo carisma, dalla sua forza, dal suo amore? Non sono stati informati che il Signore sarebbe stato ucciso? Questi amici, questi discepoli di Gesù, il venerdì santo, la notte del venerdì, dopo l'ultima cena in cui Gesù ha lavato loro i piedi, sono scappati tutti a gambe levate. E la sera erano lì impauriti, chiusi. Di chi avevano paura? Avevano paura che li venisse qualche volta. Pietro, dentro il pretorio, detto: non lo conosco io, perché aveva paura che lo avrebbero malmenato anche lui, se non ucciso. Questa è la fede dei nostri padri nella fede, no? Questa è la fede che siamo capaci di vivere noi umanamente. Questa è quello che dicevo prima, la non vita. Perché questi non vivono, sono stati catturati, imprigionati da che cosa? Dalla paura della sofferenza terrena, dalla paura di testimoniare Cristo, dalla paura di perdere la loro pace, dalla paura di perdere la pelle anche loro. Ma uno che vive nella paura, vive, non vive, sopravvive al massimo, annaspa in questo mondo. Eppure pensate a Gesù, che cosa fa? Entra dentro questa stanza dove erano seduti questi pochi discepoli timorosi e dice loro: pace a voi, e gli dona lo Spirito Santo. e continua ad avere fiducia in loro e li manda. E poi la settimana successiva va ancora a cercare quell'altro che non crede. Quell'altro che non era presente ci racconta il Vangelo e dice: io non credo, se non metto le dita nelle sue mani e non lungo la mano nel suo contatto, io non credo. Vedete come siamo duri, caparbi di cuore. Ma lui non vuole credere, non vuole credere. Perché mettere le mani apparentemente, toccare, vuol dire fare l'esperienza. Quindi vuol dire saltare la fatica della fede. Eppure Gesù che cosa fa? Va incontro anche a questa ottusità, va incontro anche a questa debolezza e dona anche a lui la capacità di fare finalmente un atto di fede. Allora, carissimi, questa è la divina misericordia, sapere di essere amati in modo incondizionato da Dio. Sapere che Dio fa di tutto, cerca in tutti i modi di persuaderci del suo amore, cerca in tutti i modi di infondere in noi il suo spirito perché noi possiamo vivere, conosce le nostre debolezze, le nostre fragilità, le nostre chiusure e aspetta con pazienza. Ricordate prima del Calvario, San Pietro tutto baldanzoso: ma perché non posso venire dietro di te? Ti seguirò ovunque, darò la mia vita per te, no? Mi vengono in mente i voti che facciamo noi, i religiosi, no? Quando quel giorno ci sentiamo per terra, i sacerdoti. Obbedienza, castità, povertà, tutto nelle mani, tutto per la Chiesa. Dopo due giorni, tutto per me stessi ancora come prima, se non siamo visitati dallo Spirito Santo. Carissimi, noi non possiamo badare a noi stessi, non siamo capaci. Abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Abbiamo bisogno di sperimentare fino in fondo che senza di Lui non possiamo fare nulla di buono. Abbiamo letto anche oggi nei testi, e anche i nostri meriti sono frutto della tua grazia. Allora, che cosa ci impedisce di sperimentare questa vita che viene da Dio? Ci sono due, sintetizzo ovviamente in modo così molto approssimativo, ma io penso almeno due aspetti. Il primo è che dobbiamo avere il coraggio di guardarci allo specchio e riconoscerci per quello che veramente siamo e non illuderci di più di essere migliori di quanto realmente siamo, di non supporre di essere in grado di fare qualche cosa di buono da soli, e supplicare Dio, e Dio verrà. E avere questa fede, e riconoscere che Gesù è venuto nel mondo ed è morto per noi, per darci la capacità di fare quello che a noi è precluso. Le uniche persone che si privano della grazia di Dio sono coloro che continuano a puntare sui propri meriti, sulla propria forza, sulla propria intelligenza, sulla buona volontà, e quelli di cui ci parlava la prima lettura, che in nessun modo vogliono cogliere la presenza di Dio, vogliono cogliere dei segni straordinari che Gesù ha fatto, che continua a fare anche oggi nella Chiesa, non solo 2000 anni fa, anche oggi continua a operare, non vogliono vedere. Lo ricordava la prima lettura, vedendo la franchezza di Pietro, il quale diceva: ma non è che siamo noi che abbiamo fatto questo miracolo, è Gesù il vivente che continua a operare. Adesso volevo sviluppare anche questo aspetto, ma non c'è tempo, no? Quindi la fede è credere che Gesù continua, come dicevo prima, che può dare ad ognuno di noi la capacità di risorgere con Lui, come ha fatto con gli apostoli, no? Vedendo la franchezza, rendendoci conto che una persona è semplice, senza istruzioni, di rimanevano stupiti. E tenendo in piedi vicino a loro l'uomo guarito, invece di credere, che cosa dicono? Comandiamo loro di non dire più niente, perché la cosa non si può. Capite? Neanche di fronte all'evidenza vogliono cedere nella loro superba barbia superbia, no? Li fecero bastonare e li mandano via. Ma neanche lì, neanche in quel momento, dove tu riconosci che c'è qualche cosa. Mi sembra una cosa strana, guarda che io parlo delle persone che continuano anche oggi a opporre alla fede alcune considerazioni pseudoscientifiche. E tantissimi sono convinti che la scienza moderna possa in qualche modo dare loro ragione, dare sostegno al loro ateismo e al loro agnosticismo. Quando i maggiori scienziati moderni, c'è uno studio che è uscito in questi giorni, dice che la maggior parte degli scienziati sono credenti, ma basterebbe citare solo la direttrice del CERN, massimo della ricerca scientifica, colei che guida 11.000 scienziati, e molti di voi forse l'hanno ascoltato anche la televisione parlare, la fede non è né per la scienza né contro la scienza, la fede ha un suo ambito proprio. Di fronte all'uomo ristabilito, guarito, non cedono, non cedono. Non meravigliamoci, anche noi chissà quante volte siamo stati aiutati da Dio. Chissà quante volte anche noi abbiamo sentito la voce dello Spirito che ci consolava, ci esortava, ci donava la pace, la gioia. Chissà quante volte tutti voi avete sperimentato nella vostra fede dei momenti in cui avete sentito la presenza di Dio e dopo siete ritornati sui vostri passi. E dopo comincia a sovravanzare il dubbio. E dopo la materia comincia impercettibilmente ma inesorabilmente a risucchiare le nostre vite. Allora la quotidianità, quella tremenda esperienza della banalità quotidiana che ha la capacità di assorbire la nostra intelligenza e la nostra libertà. Chiediamo al Signore allora in questa Eucaristia oggi che celebriamo la Divina Misericordia, supplichiamo, carissimi, supplicate, mentre fate la comunione, implorate, supplicate il Dio della misericordia che doni vita alla vostra intelligenza, alla vostra volontà, perché la banalità del quotidiano, l'insieme di tantissime cose inutili che facciamo, non uccida la vita che Dio ci vuole donare.